ma soprattutto perché oggi c'è l'ultima fase formale per l'elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. Ce ne sono state tante di fasi formali, quella di oggi è l'ultima, l'ultimo passaggio, poi il 20 si arriverà al giuramento e Biden diverrà effettivamente presidente degli Stati Uniti. Questa fase formale, che fino ad oggi non abbiamo mai cagato di striscio nella storia degli Stati Uniti, per usare un gergo tecnico, quest'oggi diventa importante. Diciamolo chiaramente, potrebbe andare tutta abbastanza liscia, potrebbe andare liscia con qualche bollicina, o potrebbe essere una bottiglia di champagne con un tappo che PAM! Perché poi in piazza c'è un po' di gente abbastanza, diciamo, innervosita dalla situazione, cioè i fan e i supporter di Trump, che pare che non vogliano far passare questa giornata in modo molto tranquillo. Quindi può succedere di tutto oggi. È un inizio, perché in questo momento negli Stati Uniti sono le 12:37, la seduta di Senato e Camera dei Rappresentanti unita, perché si siede, la seduta sarà a Camere Unite, inizierà alle 13, quindi fra 23 minuti, e noi cercheremo anche di raccontare questo.
Dura un'oretta in genere questo grande evento che stiamo aspettando oggi, è solo la lettura dei singoli stati e della certificazione del voto del collegio elettorale, quindi stiamo parlando della certificazione, per quello che non ci siamo mai focalizzati più di tanto. Ci stiamo focalizzando adesso perché Donald Trump ovviamente non ha ancora concesso la sconfitta, nonostante abbia chiaramente perso, e continua a parlare di brogli elettorali dopo aver perso 62 ricorsi legali in 55 giorni, ma ha il supporto di 12 senatori e di più di 100 deputati alla Camera, si opporranno ad accettare la certificazione del voto del collegio elettorale. Per la legge federale, quando un senatore e un deputato si oppongono alla certificazione di uno dei voti, allora il presidente del Senato ha il diritto di accogliere quell'opposizione e permette alla Camera e al Senato di riunirsi per 2 ore a discuterne.
Se la prendono tutti con Donald Trump, con il suo disprezzo per le regole, i suoi toni, eccetera. Allora, sicuramente è vero, ma anche qui bisogna, come dire, un po' fare attenzione. Cioè, Trump è pericoloso, ma non nasce a caso. Cioè, Trump è il frutto di decenni di politica dei repubblicani, che sono diventati un partito sempre più radicale, estremo, di destra, sprezzante delle regole, quando le regole non aiutano se stessi, i propri amici e i propri finanziatori. Trump in questi anni ha dato ai repubblicani tutto quello che i repubblicani volevano: taglio delle tasse, giudici conservatori che limitano i diritti civili, ambientali, sociali. Quindi Trump nasce nella cultura e nella pratica di un partito che è ormai sempre più predisposto all'autoritarismo. Quindi potremmo dire, per concludere, che in qualche modo ci va anche bene che ci sia Trump oggi, che è un po' un pagliaccio da un certo punto di vista ed è un personaggio televisivo di un certo tipo, pericoloso, ma ecco, il prossimo leader dagli istinti autoritari che nasce in quel mondo potrebbe essere anche molto peggio rispetto a Trump.
Davide, al di là di quello che sta succedendo all'interno del palazzo, c'è anche una situazione esterna al palazzo che seguiremo e che di cui abbiamo presentato le premesse nei giorni scorsi e nel corso dei giornali radio. Adesso stavo guardando un account Twitter, quello di Elia Schaffer, che dice che in questo momento i sostenitori di Trump hanno violato l'edificio del Campidoglio abbattendo 4 livelli di recinzione di sicurezza e sono esattamente proprio all'esterno del Campidoglio tentando di entrare nell'edificio. Ecco, tu hai altre notizie rispetto alla situazione esterna? Perché questa mi sembra la notizia sinceramente più preoccupante. Tra l'altro è una notizia confermata dal fatto che c'è anche un filmato in cui si vedono delle persone che stanno spingendo dei poliziotti in antisommossa, e il palazzo dietro è un palazzo di marmo bianco che ricorda molto il palazzo del Campidoglio.
Sì, si stanno dirigendo lì. Cioè, ho appena visto un tweet di tale Richard Hall, che è un giornalista che copre il congresso e copre Washington DC. Sono arrivati per l'appunto proprio fino al Campidoglio e la polizia, un gruppo di agenti, è uscito nel balconcino che dà sul Campidoglio per lanciare, diciamo, quelli che sono colpi a vuoto di, diciamo, paintball. Sì, e peraltro stanno cominciando ad arrivare video di quello che è successo 5-7 minuti fa, e uno è stato pubblicato adesso da un senior editor dell'Huffington Post americana, e si vede proprio quello che raccontavate. Cioè, ci sono, vi faccio sentire un po' di audio se volete. non è uno stadio, ma è quello che sta succedendo fuori dai campi da adesso. L'urlo che sentite è delle persone che stanno cercando di rompere l'ultimo, diciamo, l'ultima linea di difesa degli agenti.
Come dite, no, ma aspetta un attimo, ma detta così, cioè vuol dire che rompono l'ultima linea degli agenti e poi entrano al Campidoglio? E mettono, e mettono a ferro e fuoco il Campidoglio, dai, non stiamo parlando di quello.
Mi auguro
non sono distanti,
ma le immagini dicono quello, perché non sono distantissime. Si vede proprio questi video di persone che stanno provando a entrare nel Campidoglio e dentro i deputati che, diciamo, parlano in modo anche tutto sommato tranquillo dell'obiezione.
A sentirgli raccontare le cose dici, vabbè, stai vedendo un film. E invece pare proprio di no. Cosa sta accadendo davanti al Campidoglio, Davide?
E invece no, è tutto vero. Stanno arrivando a almeno 200 circa persone che si sono spostate dalla zona della Casa Bianca alla zona del Campidoglio per, diciamo, creare una specie di cordone attorno all'edificio e protestare contro la certificazione del voto di Joe Biden. Le immagini che arrivano dai video che stanno iniziando a essere condivisi sui social sono incredibili. Vi faccio sentire un altro audio, se siete d'accordo.
Vai, Davide.
Pubblicato da un cittadino su Twitter. Poi ci sono
pepper bullets.
Polizia.
Non push me.
Questo è un manifestante che è stato arrestato in diretta dalla polizia.
No, nel frattempo stavo guardando sempre sull'account di Richard Hall, che ormai è diventato un faro nella nebbia degli incidenti all'esterno del Campidoglio, che sta segnalando che gruppi di manifestanti sono riusciti a sfondare le linee di protezione, le linee di difesa della polizia verso il Campidoglio.
Ancora con Davide Mamone. Davide, dagli Stati Uniti, cosa sta succedendo davanti al Campidoglio?
La situazione sta entrando abbastanza, diciamo, in un momento di tensione, perché i manifestanti hanno occupato il primo piano del Campidoglio e si vede proprio un ammasso di persone con le bandiere che sono riuscite a salire sopra le scalinate, sono ferme alla soglia della porta. Mike Pence ha dovuto sgomberare l'aula del Senato e ha mandato, sembra via tutti i senatori. I giornalisti su Twitter dicono che il Campidoglio è in un momento di assoluta confusione e si vede una foto adesso pubblicata un minuto fa da tale Igor Bovic, che è un reporter dell'Huffington Post, che sta coprendo appunto il Campidoglio, che si vede proprio questi manifestanti che sono entrati dentro le aule del Campidoglio. C'è pochissima polizia e non si capisce.
Infatti, la cosa che è sconvolgente, lo dicevo già prima, mi sembra che le forze, cioè la polizia, sia il numero estremamente limitato rispetto a quello che ci si poteva aspettare. Tra l'altro, anch'io sto vedendo adesso delle immagini prese da Twitter in cui si vedono dei poliziotti feriti che vengono portati via da altri poliziotti, quindi la situazione non è assolutamente tranquilla in questo momento, al netto che è estremamente grave il fatto che siano riusciti ad entrare all'interno del Palazzo del Campidoglio. Ora, il Campidoglio è uno dei centri del potere degli Stati Uniti e ci sono dei manifestanti che non sono tantissimi, perché poi dalle immagini si vedono dall'alto, sono, diciamo, qualche centinaia di persone, qualche migliaia di persone, ma non siamo a 100.000 persone che stanno assediando il Campidoglio. Vedo delle immagini in cui si vede il prato, in cui ci sono persone, ma non tantissime, ecco, eppure sono riusciti a entrare e in alcuni casi sono riusciti a sopravanzare la polizia che stava difendendo l'area, e questa è una delle cose sorprendenti.
Sì, e ho visto dai video molte più forze di polizia, ad esempio per fermare la manifestazione degli insegnanti o delle mamme e dei papà a Portland in Oregon, quando è stata quest'estate, rispetto a quanto ne stia vedendo qua, in proporzione anche alla pericolosità della potenziale di questa manifestazione e alla sacralità del luogo. Però, insomma, come dici tu, non sono centinaia di migliaia, però sono centinaia di sicuro e anche molto agguerriti da quello che sembra.
Descriviamo la scena che si è verificata all'interno dell'aula del Senato. Stava parlando il senatore James Lankford dell'Oklahoma, repubblicano, e a un certo punto è stato interrotto da qualcuno che gli ha detto i protestanti sono nel palazzo, e a quel punto lì c'è stato un fuggi-fuggi che ricorda molto, non so, ad esempio quando succede un terremoto che la gente inizia a scappare. Ecco, la scena è questa, cioè lui stava parlando tranquillamente con gli altri senatori seduti, a un certo punto è stata data questa informazione, c'è stato un fuggi-fuggi dall'aula, la camera ha staccato sulla ripresa generale dell'aula e si è visto un allontanamento generale di tutte le persone che erano presenti, giusto Davide?
Esatto, e Mike Pence ha chiesto a tutti coloro, a tutti quei senatori che invece non stavano lasciando l'aula perché erano rimasti seduti, di seguire l'esempio dei loro colleghi. I giornalisti che sono dentro hanno raccontato che alcuni democratici, alcuni senatori, ma anche deputati democratici hanno iniziato a incolpare e ad accusare quelli che sono stati i deputati repubblicani che hanno appoggiato tutte queste invettive di Trump, e gli ha detto: questo sta succedendo per colpa tua, ha detto un deputato o un altro, anche se non sono stati ancora specificati i nomi, ma sicuramente i dettagli di questi di verbi usciranno fuori.
Io ho davanti agli occhi il tweet di Brian Tyler Cohen che mostra delle immagini all'interno del Campidoglio con i manifestanti che hanno proprio l'aria proprio quella dei manifestanti che girano per le stanze del Campidoglio.
Una delle cose che stupisce anche i nostri ascoltatori in questo momento è si sapeva che c'era questa manifestazione, come mai il Campidoglio, luogo centrale di questo momento storico, era così poco difeso? Perché dalle immagini che abbiamo visto, i numeri dei poliziotti presenti era veramente limitato in rapporto alle migliaia di persone che arrivavano a Washington per questa manifestazione, e anche emotivamente per come erano caricate queste persone rispetto alla situazione, cioè non era una manifestazione di pacifisti non violenti, ecco.
No, guarda, se lo sta chiedendo anche la CNN, me lo sto chiedendo anch'io, se lo stanno chiedendo un po' in tanti, anche perché in questo momento all'interno del Campidoglio ci sono tutti, cioè c'è il sistema politico americano, cioè c'è il vicepresidente, c'è Nancy Pelosi, che è la terza carica dello Stato, cioè stiamo parlando di tutti i senatori, di tutti i deputati. Cioè in questo preciso istante ci sarebbe voluta un sistema di difesa che non c'è. Molti anche attivisti di Black Lives Matter facevano notare come mai non fosse stato ancora sparato tipo un lacrimogeno. Cioè, solitamente la polizia si confronta a questo tipo di situazioni in maniera muscolare, specialmente poi se è una manifestazione di Black Lives Matter. Ma in una situazione di questo genere sarebbe stato lecito aspettarsi della difesa. Tra l'altro la sindaca di Washington aveva chiesto l'intervento della Guardia Nazionale nei giorni passati, perché appunto non si può dire che tutto ciò non fosse previsto ed è arrivato all'improvviso chissà da dove. Se ne parla da giorni, da settimane, cioè è poi il fuoco che Trump ha messo nei tweet ultimamente, che era ancora più incendiario di quello solito al quale ci ha abituati negli ultimi anni. Quindi questa domanda degli ascoltatori è una domanda che ci stiamo facendo tutti, e in questo momento vedo dal sottopancia della CNN parla proprio di questo, sottolineando anche che ora adesso Trump is silent, cioè Trump non sta parlando, ha incitato la protesta finora, adesso ha smesso di parlare.
Attenzione, perché il presidente, ancora per qualche minuto, Trump ha appena twittato, e credo che potrebbe essere un momento importante da questo punto di vista. Vado a leggerlo in inglese. Please support our Capitol Police and law enforcement. They are truly on the side of the country. Stay peaceful. La traduzione adesso la fa Marina, la sintesi la faccio io. Mi sa che si è accorto che potrebbe averla fatta veramente troppo grossa anche per lui. Marina, la traduci tu?
Sì, non ce l'ho sotto gli occhi davanti, però comunque dice fate nei confronti della nostra polizia, la nostra polizia è di fronte al Campidoglio, stando a memoria quello che hai detto tu prima, è di fronte al Campidoglio per difenderci, per favore siate rispettosi e siate pacifici.
Esattamente, la polizia
Ha detto la polizia è dalla parte del nostro popolo?
Paese, no. They are truly on the side of our country.
Sono davvero dalla parte della nostra nazione. Ok, allora a questo punto Trump negli ultimi giorni ha continuato a ripetere, anche mettendo in un angolo quello che mi viene da dire, quel poverino di Mike Pence, il vicepresidente, dicendo, ripetendo più volte che essere dalla parte della nazione vuol dire essere dalla parte di Trump ed affermare ed aiutare questo tipo di situazione. Sì. Adesso Trump, fra l'altro, in questo tweet che dovrebbe servire a placare gli animi, non ha invitato i manifestanti ad andarsene, cioè a smettere di occupare il Campidoglio, che forse certo sarebbe la cosa da fare in questo momento, non essere gentili con la polizia e manifestare pacificamente, cioè manifestate pacificamente ma non all'interno di Capitol Hill, cioè uscite da là per favore, per gentilezza, e andate a manifestare da un'altra parte, perché non è il diritto a manifestare in questo momento la questione sul piatto, è l'aver occupato il Campidoglio con dentro tutto il sistema politico americano.
È stato annunciato un coprifuoco alle 6 del pomeriggio dalla sindaca di Washington, intanto, che è l'altra, diciamo, notizia, un coprifuoco che probabilmente non verrà rispettato visto come stanno andando le cose. L'aula della Camera è stata totalmente evacuata perché dei manifestanti stanno continuando a camminarci dentro, all'interno, anche il Senato pare come se fosse normale, ma non lo è assolutamente. Come diceva Marina, non è una, diciamo, non è una situazione che sorprende poi più di tanto. Ha soffiato sulle fiamme Donald Trump fin dall'inizio della sua presidenza.
Quindi riassumiamo la situazione per coloro che magari si fossero messi in ascolto adesso oppure si sono messi in ascolto più tardi. C'era una procedura di registrazione dell'esito del voto dei grandi elettori nei vari stati. Questa procedura è iniziata e poi è stata sospesa per l'opposizione legittima da parte di alcuni deputati e senatori, e quindi la Camera dei rappresentanti e il Senato si sono riuniti a discutere, nel mentre le proteste che c'erano all'esterno del Campidoglio dei sostenitori di Donald Trump hanno fatto irruzione all'interno del Campidoglio, quindi all'interno del Parlamento del Congresso degli Stati Uniti, e a quel punto il Congresso è stato evacuato. Siamo in questa situazione, in questo momento sono le 20:49 del 6 di gennaio.
Scusa Luca, ma in questo momento alle 20:49 è arrivata, alle vostre 20:49 è arrivata la notizia che i membri della Camera sono state date delle maschere antigas.
Sì. Sì, e aggiungo anche un'altra cosa che è appena uscita, che diciamo il pool, che è il gruppo di giornalisti che segue il Campidoglio, hanno visto una sorta di picchetto armato di fronte alle porte della Camera. Sì, cioè è appena uscita, è stata pubblicata un'immagine da uno dei giornalisti che segue appunto Washington Examiner, che segue il congresso, dove si vede quest'uomo che è seduto in quello che era il posto di Nancy Pelosi, del presidente del Senato, per cui sono entrati ufficialmente proprio nelle Camere del Potere e ci sono entrati per rimanerci. Si vede quest'uomo con il braccio destro alzato, diciamo con un pugno chiuso, che urla qualcosa, e c'è un fotografo sopra, che sarà probabilmente il fotografo ufficiale del congresso, che gli fa una fotografia e che viene ritratto da fronte. Per cui è un'immagine simbolica di quello che sta succedendo. Sono ufficialmente entrati dentro e stanno letteralmente sedendo su quella che è la poltrona delle istituzioni.
In questo momento si vede una persona con in testa un cappello di pelo con due lunghe orecchie di pelo che gli scendono fino sul petto a sinistra e a destra, tutto tatuato con delle grandi corna nere, un megafono bianco alla sinistra, a torso nudo questa persona, e un paio di pantaloni marroni e una bandiera degli Stati Uniti nella mano destra.
Quello che stavo vedendo è che stavano iniziando ad arrivare dei tweet da parte di deputati che twittano dicendo tipo: sono chiuso nel mio ufficio, il palazzo a fianco è stato appena sgomberato, oddio, non credevo di dover mai scrivere una cosa di questo genere. Quindi sono tutti deputati che sono andati nei propri uffici, sono stati chiusi dentro e si sono barricati dentro, e che scrivono appunto: mi sono barricato.
Prego Davide Mamone.
Sì, ci si vede adesso su CNN una fotografia incredibile. Ci sono tre agenti dei servizi segreti che hanno la pistola puntata contro le porte a vetri della Camera, che sono barricate da un tavolo per evitare che i manifestanti provino ad entrare all'interno. In questo preciso momento, One American News, che è l'emittente più in crescita di ascolti nel mondo della destra estrema, della destra trampiana, e che ha preso per molti di Fox News dopo le elezioni, sta dicendo che i manifestanti fuori dal congresso, dal Campidoglio, sono gli Antifa. Quindi ci sono migliaia di persone che, stando a casa, che vedendo solo One American News, credono che non siano i manifestanti loro, ma che siano gli Antifa. Per cui questo è un qualcosa che fa riflettere, secondo me, perché il loro seguito è in crescita.
In altre occasioni la polizia e le forze di polizia sono stati molto più duri, sia come predisposizione che anche come reazione, nel senso che nelle manifestazioni di Black Lives Matter venivano utilizzati gli spray al peperoncino e i lacrimogeni con molta più facilità e anche con meno minacce nei confronti dei palazzi istituzionali. Invece in questo caso si è dimostrata un'impreparazione da parte delle forze di polizia rispetto a questo assalto, che è imbarazzante. Poi questa sarà un'analisi che faremo nei prossimi giorni, però il dato oggettivo è questo: sono entrati all'interno del Parlamento, del Congresso degli Stati Uniti, con una facilità imbarazzante.
E adesso stanno anche, ho un tweet davanti che mostra le immagini, adesso non dico di vandalismo, ma di, come dire, rottura con oggetti contundenti delle finestre e gente in divisa mimetica che scavalca le finestre. Lo sto vedendo io in questo momento del Campidoglio in Washington per entrare dentro.
Sembra che ci sia stata una mini carica in questo momento della polizia sui manifestanti di fronte a Capitol Hill. Vedo poliziotti con gli scudi che stanno caricando in maniera, devo dire, abbastanza blanda, però iniziano ad esserci scontri fra polizia e manifestanti di fronte al Campidoglio.
C'è un account che è quello di Dine75 che riprende un filmato tratto dal Campidoglio, in cui si vedono alcuni di questi manifestanti, parecchi di questi con il tipico cappellino rosso delle manifestazioni di Trump, che sfondano dei vetri di una finestra del Campidoglio. Tra l'altro uno dei manifestanti ha in mano uno scudo di quelli palesemente che sono gli scudi della polizia, quindi è uno scudo che è stato sottratto alla polizia. Un altro manifestante ha un bastone e con questo scudo e con il bastone sfondano la vetrina, e a quel punto da questa finestra iniziano a entrano persone vestite con la mimetica, vestite con dei caschi in testa, ma caschi caschi da moto,
esatto.
Caschi militari.
Aspetta, tra l'altro con gli zaini, che voglio sapere cosa c'era, esatto, dentro quegli zaini lì.
C'è una manifestante che sicuramente è stata ferita ed è stata colpita da un colpo di arma da fuoco alla spalla. C'è anche l'immagine che riprende questa ragazza ferita. È sicuramente una delle manifestanti, perché ha attorno, prima di tutto perché è vestita in borghese, ma perché ha attorno al collo una bandiera degli Stati Uniti.
C'è una persona seduta nell'ufficio di Nancy Pelosi, cioè, quindi stiamo parlando anche dell'ufficio personale della terza carica dello Stato. Che non, cioè, è già grave se entri dentro il Campidoglio, ma stiamo parlando dell'ufficio di Nancy Pelosi, il posto dove lei dovrebbe essere al sicuro.
CNN dice che ci sono stati diversi agenti che sono stati feriti, quindi è confermato, già avevamo intravisto dalle immagini, ma adesso è una notizia confermata, e la Casa Bianca ha detto che la Guardia Nazionale e gli agenti della Polizia Federale stanno recando in Campidoglio per assistere alle forze del Campidoglio e finire questa occupazione da parte dei supporter.
Quindi questo voleva dire Pence.
Aggiungo, esatto, che Mike Pence, contrariamente a Donald Trump, ha chiaramente invitato i manifestanti, gli occupanti, ad andarsene e a sgomberare volontariamente l'edificio. E sempre contrariamente a Donald Trump, Mike Pence, in un secondo tweet, ha chiarito che dal suo punto di vista tutti coloro che hanno infranto la legge verranno puniti.
Dimostrazione di invasione iniziata. Il primo tweet di Trump non è stato sul fatto che appunto c'erano una serie di dimostranti che entravano nel congresso, ma il fatto che Mike Pence non si fosse opposto alla validazione del risultato. Soltanto in un secondo momento Trump, con un secondo tweet, ha chiesto ai manifestanti di fermarsi, di non provocare violenze, ma non gli ha chiesto di lasciare la zona, l'area circostante e ovviamente anche il congresso.
Anche all'interno del congresso. Diciamo, da questo punto di vista, Roberto, perdonami se ti interrompo, anche Ivanka Trump ha intervenuta adesso e ha detto invito alla calma, ma ha chiamato i manifestanti non manifestanti, assalitori, ma patrioti, questo per dare l'idea appunto ulteriormente di qual è l'interpretazione trumpiana di quanto sta accadendo. Roberto, io ti devo interrompere.
La situazione di fronte al Campidoglio mostra meno persone già rispetto a un paio d'ore fa o a un'oretta fa. Sta spiegando che alcuni sacche di manifestanti si sono spostate ai lati, ma diciamo il raduno di fronte alle scalinate del Campidoglio si è un po', diciamo, è un po' meno fitto, ecco, diciamo così. E adesso degli agenti della polizia stanno creando un cordone in una zona delle scale più bassa rispetto a prima. Staremo a vedere cosa succede.
22-24 minuti, abbiamo la possibilità di risentire il discorso, il breve messaggio via Twitter, se non ho capito male, video che ha inviato Donald Trump poco fa.
I know your pain, I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace.
In breve l'elezione ci è stata rubata, dovete andare a casa, non vogliamo che nessuno resti ferito, andate a casa. Beh, bontà sua, prego.
Pazzesco, perché già feriti ce ne sono stati. Pazzesco perché dice we love you a degli insurrezionisti golpisti. Pazzesco perché nel momento stesso in cui dice di andare a casa dice ci tocca andare a casa, ci potremmo fare ma ci tocca andare a casa per amore di pace. Pazzesco perché non ammette nemmeno oggi, nemmeno dopo quello che è successo, il risultato delle elezioni. Pazzesco perché esprime sentimenti di, ripeto, di ammirazione e di amore nei confronti di fascisti, golpisti e eversori dell'ordine repubblicano che hanno fatto la cosa più grave che si possa fare in una democrazia, e cioè l'assalto al palazzo in cui la democrazia si implementa, in cui ci sono i deputati e i senatori.
Noi siamo in chiusura per questa lunga parte di diretta, cominciata alle 6:30. Avremmo voluto finirla prima, nel senso che eravamo prontissimi a non raccontarvi tutto questo. Radio Pop ancora una volta vi ha raccontato, vi sta raccontando in diretta quello che accade. Tra pochi secondi pubblicità, poi cambio della guardia per questa conduzione, per cui insieme a Luca Maria Gattuso, che è ancora qui con noi, vero?
Ciao Davide, sì, ci sono, grazie mille, saluto tutti.
Vogliamo ringraziare Roberto Festa, Davide Mamone e Marina Catucci, che ritroveremo fin da domenica all'interno di Sunday Blues. Alessandro Giglioli, rimani in diretta con...
Mi sembra che in questo momento possiamo dire, se vogliamo rassicurare in qualche modo i nostri ascoltatori, che il colpo di Stato è fallito. Via. Se è stato un tentativo di colpo di Stato, è fallito.